Grazie, ma io per provare a dare un piccolo contributo alla nostra riflessione sugli strumenti di gestione delle risorse umane, vorrei parlare di un aspetto della riforma Brunetta di cui parliamo secondo me troppo poco, che è la cosiddetta performance organizzativa. E per far questo vi di Berlusconi, non del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma del Presidente del Milan, che ha appena vinto lo scudetto. Milan da qualche anno, forse da sempre, era una squadra con tantissimi campioni, con tantissimi talenti e vinceva abbastanza poco. Non era una squadra. Ora non voglio urtare suscettibilità che in tema calcistico sono sempre molto vive, ma ci sono molte altre squadre che sono ricchissime di talenti individuali. E faticano a raggiungere risultati accettabili perché c'è poca collaborazione reciproca, ognuno gioca per sé, perché c'è poca organizzazione, non si capiscono gli schemi, si fanno male gli allenamenti, non sono neppure chiari i traguardi che si vogliono raggiungere. E insomma, c'è poco spirito di squadra. Io non sono un grande esperto di calcio, ma quello che si dice di Allegri, l'allenatore del Milan, è che ha fatto proprio questo miracolo: ha trasformato dei talenti individuali in una squadra. Berlusconi che c'entra? Berlusconi c'entra naturalmente perché come presidente è parte importante dell'impresa, ma perché poi, come è noto, avendo qualche disponibilità economica personale, ha messo sul tavolo il premio campionato, un incentivo rilevante per i giocatori se la squadra avesse raggiunto il traguardo fissato all'inizio della stagione. Il premio campionato è dato a tutti i giocatori, anche a quelli che sono stati in panchina, anche quelli che per le scelte dell'allenatore hanno giocato poche partite o addirittura pochi minuti. E viene dato a due sole condizioni, molto rigorose. Primo, che il traguardo sia raggiunto. Se arrivavano secondi non ottenevano quel premio. Secondo, che ci sia poi un grado accettabile di partecipazione individuale al risultato. Il calciatore, pur bravissimo, che si allenava poco e partecipava con scarso, come dire, attaccamento all'impresa collettiva, veniva escluso. C'erano regole di esclusione. Insomma, questo a me pare che possa essere un punto di partenza per parlare di performance organizzativa e di come premiarla. Voi sapete che la legge, articolo 45 del 165, come modificato dalla riforma Brunetta, dice che le risorse accessorie, quelle poche risorse che ci sono, servono per tre cose: per premiare la performance individuale, per premiare la performance organizzativa riferita all'amministrazione nel suo insieme o ai suoi singoli comparti, uffici, dipartimenti, aree, e per retribuire, per erogare quelle voci retributive che sono invece legate, come dire, alla posizione lavorativa, al rischio, al disagio, a oggettive condizioni di lavoro. La legge dice però anche che la scommessa più importante è quella che si gioca sulla performance individuale. Tant'è vero che dice che almeno a regime la quota prevalente di queste risorse dovrebbe essere destinata alla performance individuale tra queste tre destinazioni e che nell'ambito delle risorse destinate alla performance individuale, di nuovo la quota prevalente, torna questa parola, deve essere assegnata a chi è collocato nella fascia di merito più alta. E il sistema, per così dire, forza in questa direzione. La tanto controversa norma sulle fasce di merito, 25, 50, 25, poi come sapete attenuata, diversa, nel sistema delle autonomie, porta in questa direzione. Io credo ci siano ottime ragioni. Una l'ha detta Nadeo in apertura: abbiamo noi una strepitosa coda di paglia. A me piaceva l'esempio che faceva scolastico Antonio Nadeo, perché lo faccio sempre parlando dell'università. Ogni volta che faccio esami sarei felice di poter dare a tutti 30 lode. Nulla me lo impedisce. Non mi è mai capitato perché la statistica va in direzione opposta. Statisticamente impossibile o poco probabile che tutti quanti siano bravi allo stesso modo, mentre le nostre valutazioni molto spesso andavano nel modo che Antonio ricordava. E poi c'è una seconda ragione buona e importante quanto ci dice la riforma, che un buon sistema di valutazione, per essere poi credibile per le persone, deve produrre risultati non solo in termini di incentivi retributivi, ma su quegli elementi che contano davvero nella vita di un dipendente. Le prospettive di carriera, la chance di accedere a incarichi prestigiosi, retribuiti o comunque appaganti. Detto tutto questo, e quindi condividendo, io provo a sollevare un dubbio culturale. Qual è l'orizzonte culturale dell'enfasi assolutizzante sulla performance individuale? La partenza è ovvio. Ai cittadini non interessa il merito dei dipendenti, interessano i risultati, interessa l'outcome, interessa l'oggettività della prestazione pubblica. A me come cittadino non interessa nulla del merito individuale, della professionalità dei dipendenti con cui mi rapporto. Mi interessa che la prestazione che io attendo ci sia e ci sia nella quantità, nella qualità che spero. Allora il merito individuale entra in gioco in altro modo, come leva. La competizione interna, stimolando l'impegno, favorisce o dovrebbe favorire il risultato. Ecco le fasce, ecco la distribuzione forzata delle risorse incentivanti, persino il bonus annuale dell'eccellenza, il migliore dei migliori, dovrebbe servire a quello, creare elementi competitivi che, stimolando l'impegno individuale, producano alla fine l'unica cosa che conta, che è il risultato oggettivo per i cittadini. Proviamo a capovolgere il ragionamento e a fare un'altra scommessa. E se fosse invece il valore del risultato, il valore dell'outcome, cioè del cambiamento concreto nella vita dei cittadini, a stimolare l'impegno individuale? Sto parlando di cose non nuove, le chiamavamo fino a un anno fa produttività collettiva. E sappiamo anche qui di avere coda di paglia e scheletro negli armadi. Perché abbiamo fatto produttività a pioggia? Perché abbiamo distribuito incentivi senza parametri, senza target, senza misurazioni? Ma l'abbiamo fatto anche nelle valutazioni individuali, anche nell'attribuzione delle retribuzioni di risultato. Insomma, le nostre malefatte passate, secondo me, non dicono molto sul valore in sé di un istituto. La seconda questione è questa. Anche la partita della performance organizzativa, o se ci piace usare il linguaggio retro, della produttività collettiva, non è una partita facile. Perché richiede rigore e serietà, per le ragioni che dicevo prima citando il Milan. Richiede assoluta chiarezza sugli obiettivi da raggiungere, ambizione, obiettivi che siano davvero sfidanti, e serietà e rigore nelle cause di esclusione. Chi, nonostante la scommessa sia giocata sulla squadra, deve essere lo stesso messo ai margini del premio campionato. A me pare, tuttavia, che valga la pena giocare seriamente questa partita per 5 ragioni, che vi dico a titoli, naturalmente, perché l'ora è tarda. Primo, perché mi pare che sia l'unico modo per valorizzare la collaborazione reciproca, la buona organizzazione, quegli elementi che sono assolutamente decisivi per vincere e che non sono la somma di impegni individuali. Sono qualcosa in più e di più. Secondo, perché mi pare il modo per costruire quel circuito virtuoso tra responsabilità della politica, responsabilità della dirigenza, responsabilità di tutti i dipendenti, senza i quali tutti i sistemi premianti rischiano di creare più attriti che clima positivo. Insomma, credo che sia lo strumento per poter dire che se si vince tutti, se si perde, perdiamo tutti. Terzo, perché mi pare l'unico modo per tener fede a una delle promesse e degli impegni che il Ministro ha indicato fin dall'inizio del suo mandato con grande forza, il coinvolgimento attivo dei cittadini, degli stakeholders e dei destinatari della prestazione pubblica, che sono interessati e capacissimi a misurare il risultato vero, l'outcome, naturalmente non il numero di deliberazioni, che non interessa a nessuno, ma il cambiamento reale nella vita. E, ripeto, sono poco interessati e poco capaci, viva Dio, di contribuire alla valutazione del merito del singolo dipendente o anche del singolo dirigente. Perché è il modo per mettere al centro, ripeto, non la somma degli impegni individuali, ma un piano industriale. E proporre, penso a come si concludeva l'interessantissima ultima relazione, alle organizzazioni sindacali una sfida non solo e soltanto sulla distribuzione dei premi, ma sul piano industriale, sul progetto collettivo per raggiungere un risultato da cui possono tornare vantaggi o vantaggi mancati per tutti quanti. E infine perché mi sembra il modo più semplice, più leale, più trasparente per coinvolgere e valorizzare anche le figure professionali ausiliarie, il commesso, l'autista, a cui diventa forzato e astratto attribuire obiettivi individuali e che invece contribuiscono indirettamente con la loro partecipazione al gioco di squadra al risultato collettivo. Concludo richiamando quelle che mi paiono due grandi questioni che forse sono poi quelle decisive, che mi fanno pensare che questo strumento, che nel dibattito di questo anno e mezzo è rimasto al lato, è rimasto, come dire, oggetto secondario rispetto alla scommessa, invece valga la pena forse di essere messo, se non al primo posto, perlomeno a pari dignità rispetto all'enfasi sulla performance individuale. La scommessa che deriva dalla capacità di valorizzare ciò che di buono fanno tante pubbliche amministrazioni. L'idea di costruire un sistema di valutazione della performance dell'amministrazione nel suo insieme, di produrre un confronto tra le performance di amministrazioni omogenee, comuni con comuni, ASL con ASL, università con università, ministeri con ministeri. A cosa serve? Serve anzitutto a dimostrare che in questa disgraziata Italia esistono delle pubbliche amministrazioni che funzionano tanto bene, che non è vero che tutte le ASL hanno liste d'attesa infinite, che non è vero che tutte le procure della Repubblica si ammonticchiano fascicoli polverosi, che non è vero che tutti i comuni sprecano le risorse dei cittadini e che quindi proprio chi ha cuore, e qui dentro, come dire, è una precondizione di partecipare a queste iniziative, a cuore la pubblica amministrazione, sa che ci sono pubbliche amministrazioni buone a cui tendere e da far emergere come valore per il Paese. E allora a questo punto diventa decisivo investire energie maggiori di quelle che abbiamo fatto finora nel costruire questa capacità di confronto tra le performance organizzative. È un lavoro, per esempio, che l'ANCI sta facendo con enorme difficoltà, che l'UPI sta facendo con grandi difficoltà, che l'Unione delle Camere di Commercio stanno facendo. Forse dovremmo investirci ancora di più. E infine la battuta conclusiva. Basterebbe riflettere un attimo al rapporto temporale tra l'innovazione che abbiamo voluto introdurre nella pubblica amministrazione con Brunetta e quant'altro, con la grande sfida che sta cambiando o che dovrebbe cambiare il Paese, che è il federalismo fiscale. Capire che lì ci giochiamo tutto o molto. Se noi immaginiamo, mi rendo conto che ora sto parlando soprattutto al sistema delle autonomie territoriali, che del resto è quello che conosco meglio, a un modello di relazioni tra amministrazioni, tra enti e risorse, che si fonda su fabbisogni, prestazioni e costi standard. Su questo costruiamo il rapporto tra amministrazioni, livelli di governo e comunità e cittadini. È evidente che noi abbiamo bisogno, in ogni comune, in ogni provincia, in ogni regione, in ogni ASL, costruire un modello di relazioni interne, cioè di gestione delle risorse umane, di gestione delle persone, che si fondi su una maggiore consapevolezza condivisa dei traguardi da raggiungere, una maggiore collaborazione interna, in sostanza un maggiore spirito di squadra. Allora, concludo, io non voglio, come dire, passare da un estremo all'altro e dire quindi non mi interessa la valutazione individuale, quindi non mi interessa la performance individuale, ma credo che stiamo facendo un errore se interpretiamo la legge e concentriamo tutti i nostri sforzi solo nella valutazione e valorizzazione degli individui, senza l'attenzione che è dovuta al lavoro di squadra. La legge ci dà degli strumenti, a me non convince che li consideri uno strumento secondario, perché è prevalente altro, ma comunque lo strumento ce lo dà, credo che varrebbe la pena crederci davvero.